Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Michele, ma Beppe Severinini e Stefano Feltri hanno ragione? Hanno ragione da vendere? Sti giovani,
disgraziati,
che violenti, si lamentano del lockdown,
violenti,
e che non vogliono AstraZeneca, ignoranti, che non si sacrificano abbastanza, queste nuove generazioni di scapestrati,
nulla facenti,
violenti di nuovo perché
maleducati,
mai detto abbastanza, maleducati,
ineducati, per niente jet set,
antivaccinisti, antipolitici, anche antivaccinisti,
tutti. Non c'è più religione, signora.
Non c'è più religione, no, cioè non li fanno più come una volta,
cioè, no, bisogna tenerli chiusi,
tutti chiusi. Infatti la soluzione giusta è adesso fare un lockdown per i giovani, selettivo per i giovani. E tu e io che dicevamo di far circolare i giovani proteggendo i fragili?
No,
il contrario. Fai circolare i fragili e metti in lockdown i giovani.
Certo. E non li vaccini, soprattutto. Il male è stato fargli il vaccino, capisci?
Non ce lo meritano.
È stato lì l'errore. Avremmo dovuto finito di vaccinare i dipendenti pubblici e gli amici loro, i loro parenti e tutti gli statali. Avremmo dovuto vaccinare forse qualche anziano meritevole.
Meritevole.
Anche degli anziani poco per bene.
Tipo te.
Tipo me.
Stiamo scherzando.
E i giovani, niente, a casa.
Guarda, veramente.
Tanto hanno detto che la didattica a distanza funziona.
Funziona. Guarda che i 200.000 che hanno abbandonato scuola in realtà sono ingrati.
Ma certo. Sono degli ignoranti, avrebbero abbandonato comunque
è stato meglio
ci
così.
Siamo risparmiati
una selezione più efficace,
assolutamente, che vadano a lavorare i campi. Non ti ricordi che avevano la proposta di dargli i campi?
Ridiamogli
i campi,
ma cosa vuoi fare?
E li chiudiamo i campi
e poi cosa fai? Gli dai 10.000 euro così sono anche buoni e tranquilli.
Sì, adesso poi è lì più complicato perché sai
come fai a far fare l'Erasmus a un giovane se lo metti in lockdown? Gli dai 10.000 euro per
gli fai fare l'Erasmo. Dico l'Erasmo, gli dici ascolta stai a fare l'Erasmo, come?
Stando sì, l'elogio della follia, diventi matto e sei
io ti
con
faccio
te.
L'elogio, tu fai l'Erasmo, io faccio l'elogio.
No, guarda, veramente, adesso tornando seri, due editoriali questa settimana.
Tre, perché c'è quello della libertà guadagnata. Severinini 2-1.
È
Severinini
vero,
2, Fedri,
è vero.
Domani
Severinini
secondo me
2.
Fedri...
Dici che...
oppure ne spunta un altro perché guarda che manca ancora Galli della Loggia.
Oddio santo, Galli della Loggia,
io poi
però
non seguo più,
cioè, stai
sto zitto perché ce n'è tutta una lista pronti a scrivere
sì
la colpa del disastro è questa gioventù, questi ingrati, questa gente scapestrata, ignorante, volgare, comune, senza R moscia, vivono fuori dalle ZTL
senza laurea perché hanno meno di 20 anni,
a volte dicono anche cazzo. Cioè,
incredibile. No, veramente, cioè questi... Io...
Sapesse, contessa...
I tre editoriali sono deliranti. Io avevo visto quello di...
E che abbiamo visto Feltri. Solo questi, perché secondo me chissà quanti altri ce ne sono.
Sì. No, ma pensa, perché io sono convinto che gli editoriali sono il frutto di un sostrato culturale, quindi pensa quanti di quei discorsi
girano,
stanno sotto traccia. E che è assurdo, cioè prendi l'esempio adesso dei vaccini, a parte che posso dire una cosa, sulla gestione di questi giorni della campagna vaccinale, la comunicazione scientifica ci sta facendo una figura di merda di livelli incredibili.
Perché purtroppo, come abbiamo notato avvenire fin dall'inizio, si mischia la politica, l'intenzione ideologica, il programma culturale dietro alla comunicazione pura e dura.
Sì, e quindi, incredibile.
Cioè, la parola ormai la dai solo a quei medici e quei virologi che sono, come dire...
personaggi televisivi.
Cioè, disposti a contribuire alla narrazione dominante, per cui il casino.
Sì, incredibile.
Il punto vero è che purtroppo io e te ci scherziamo amaramente, ma l'impressione che ho è che questa sia di nuovo, no, l'ennesima variante dell'atmosfera, non so come dirla, un'atmosfera da inquisizione,
cioè,
che si è venuta a creare ormai più di un anno fa, quando gridavano dalle finestre ai runner, no, mandavano gli elicotteri a prendere, adesso continuano nelle sue molteplici forme. Delle, come si chiama, Mirta Merlino, quella che dalla finestra fotografa il gruppo di giovani di nuovo
gozzovigliando in maniera irresponsabile alle 9 e tre quarti, manca un
e poi fa ridere fuori. Perché viene fuori che gente come me e te sembra qua che difendiamo le ombre di cui ci frega men di zero, però santi Dio, si chiama libertà personale, ma ormai in questo paese è andata a fare quella cosa lì.
Sì. No, beh, cosa vuoi? La traccia della paura alla fine ha fatto venire fuori tutti quelli che non volevano nient'altro che questo tipo di restrizioni a qualsiasi cosa. Io uno degli aspetti che ho detto nei mesi scorsi è che secondo me il lockdown ha fatto emergere tutti quelli che odiavano la vita nell'ambito della normalità, nei ritmi della quotidianità pre-pandemia. La pandemia è stata la scusa buona per dire: vedete che vivere così era sbagliato? E quindi tutti quelli che... tutti quelli che mettono il naso fuori e cercano di dire: beh, ma già la normalità, ci ritorniamo per questi motivi.
No,
inaccettabile. Quindi devi sempre trovare il nuovo nemico.
C'è tutta un'elite, che è elite, cioè di persone protette, di persone fortunate, di persone in realtà come noi, nel senso che costoro appartengono alla classe sociale, modulo età tua e mia, anche se veramente c'è un 30 anni di distanza, più o meno, cioè quelli che alla fine sì, cioè, hanno una vita tranquilla, reddito ce l'hanno garantito ben per merito, ben per fortuna, hanno uno stato sociale comodo, possono esprimersi liberamente, viaggiare e dire, e non sopportano, si ritengono speciali, quindi ritengono che queste masse, no, quelle che vanno in Via del Corso, che vengono in centro a fare shopping, che si affollano i navigli, insomma dovrebbero stare a casa. È molto più bella Milano, signora mia, se non c'è nessuno,
non
in,
c'è
giro.
Nessuno in giro.
Siamo in giro solo noi nel centro. Cosa vuole questa gente? Cosa vogliono questi giovani che vengono qua a bere due spezie?
A invadere. L'invasione, sì, che era quella degli immigrati, adesso è diventata l'invasione dei giovani,
esatto,
e della movida.
I giovani stanno, bravissimo, stanno sostituendo nell'immaginario collettivo di questi, perché l'immigrante era nell'immaginario collettivo di chi si sentiva di destra.
Di destra,
cioè,
certo.
Questo è il giovane nell'immaginario collettivo di chi si sente molto chic e molto di sinistra.
Molto radical chic, sì.
Sì, perché quando uno ti teorizza che la libertà te la devi meritare,
mamma mia,
e che c'è un aspetto, cioè, guarda, l'ideologia che c'è dietro a quel pezzo è folle.
Sì.
Cioè, questo qua è uno che si spaccia da anglosassone, liberal democratico, uomo di mondo, e ti viene a vendere nel 2021 che la libertà individuale, i diritti banali, no, delle libertà dei paesi
ti sono concessi da qualcuno,
vengono concessi,
esatto,
dallo Stato e da lui, da quelli come tu, il comitato dei saggi che decide: si è comportato bene, ok, allora puoi uscire, si è comportato male, no, consegnato, stile caserma,
certo.
La visione del mondo stile caserma,
certo, possiamo qua dirlo che in realtà no, quel tipo di libertà sono acquisite per il fatto che sei una creatura esistente e eventualmente possono togliertele, come è successo con la pandemia. Ma la pandemia ha rovesciato il paradigma.
Sì, sì.
La pandemia ci ha detto: vedi, in realtà tu eri libero solo fin tanto che il potere costituito, intellettuale, politico te lo permetteva. E adesso non te lo permettiamo più. E se la rivuoi indietro, mettiamo delle condizioni. Che posso dire che letteralmente Orwell, letteralmente sì, sì, O'Brien.
E posso aggiungere che questo è solo in Italia, mi dispiace. Questo
in
davvero
questo modo, sì,
è solo
in, questo modo,
in Italia.
Sì, è vero.
Perché dopo aver visto l'ennesima cosa di Severgnini stamattina e averlo criticato su Twitter, sono andato a guardarmi i giornali di tutta l'Europa.
Non c'è traccia di questo.
Traccia di argomenti del genere non se ne trovano.
Severgnini almeno... in prima pagina, peraltro.
Sì,
prima pagina.
Almeno
prima
nei
pagina.
Giornali, diciamo, di grande diffusione, dal Paese alle Monde, dal Times al Guardian, argomenti del genere non se ne
mai
trovano.
Visto,
in Italia,
mai
nella
visto.
Prima pagina del giornale dell'establishment e della buona borghesia, c'è un signore che spiega che questi giovani, la loro violenza è ferata. E poi si sta... tra l'altro uno che appartiene a una generazione, qualcuno l'ha ricordato su Twitter, di cui non è il caso di andar fieri, ma la gioventù della sua generazione, che è anche la mia, un signore notava: guardate che negli anni 70 ogni sabato,
certo,
quelli come te della tua generazione mettevano a ferro a fuoco il centro di Milano,
certo,
sulla base di manifestazioni.
Però qua. Poi si cambia. Quindi cambi sì, e se Beppe Severgnini incontrasse se stesso degli anni 70,
sì, non lo so se lui cosa direbbe, facesse,
gli direbbe no figliolo, non farlo figliolo,
ma
comportati.
Anch'io quando incontro il me stesso di quando avevo 19 anni dico: Michele, ma che cazzo
ma certo, la rivoluzione? Certo.
Ma non è quello il punto, certo.
Non è una guida morale per giudicare quelli di oggi, quella, cioè porca miseria.
Poi i Feltri non lo so, meglio lascia stare. Stefano,
vabbè. Feltri ha scritto,
ha fatto
scritto
la sua carriera con Travaglio, ha imparato la tecnica, adesso Benardi l'ha rigirata a sinistra di nuovo, stesso mondo, Benedetti, Radical Chic, gli statali, i grandi burocrati, la gente garantita, quel mondo lì.
Benardi ha scritto un editoriale su Domani in cui teorizza fondamentalmente il concetto secondo cui i giovani sono degli ingrati a rifiutare i vaccini, perché in realtà dovrebbero chinare la testa e obbedire. I vaccini che però adesso anche le MA e l'AIFA cominciano a dire: attenzione, questi vaccini,
chiariamo,
in quei casi.
Io non so te, ma io non ho un'opinione sul rischio relativo. Qualcuno l'altro giorno mi ha fatto osservare, ma non ho avuto modo di approfondire, quindi non lo so, che il rischio relativo di danni o di trombosi sotto una certa età, credo i 30, se sei di sesso femminile rispetto ad alcuni vaccini, può essere paragonabile al rischio di morte o di danni gravi da Covid, e che quindi per un certo gruppo può essere che sia il caso di fare, guarda caso, quella cosa che tutti costoro hanno sempre rifiutato di fare in questi 16 mesi, quella cosa che si chiama costi-benefici.
Esatto.
Ora, per carità, siccome non lo so, andrebbe fatta, però io auspicherei che le agenzie nazionali, il Ministero della Sanità, chi di dovere, invece di creare casino
incredibile,
facendo prediche moraliste e mandando messaggi contraddittori un giorno sì, uno l'opposto, facessero il loro lavoro seriamente, d'accordo? L'unico caso che ho seguito un attimo, se ho ben capito, il problema non è il vaccino, è un errore umano, cioè ovviamente nella lettura della quella che si chiama anamnesi, no? Di questa povera ragazza, o un errore addirittura della ragazza nel riportare, non ho capito, cioè un errore umano.
Si sta indagando, a quanto pare.
Fine. Basta.
Ma il dato dice, allora,
purtroppo invece si vive in questo
con, allora, il dato che io ho trovato, quindi ho letto un po' di cose, si dice che i danni gravi da coronavirus al di sotto dei 30 anni per donne, fondamentalmente quindi ragazze, sia di 1,1 ogni 100.000 abitanti. La possibilità di danno con vaccino AstraZeneca o Johnson & Johnson, quindi i vaccini
che io ho fatto,
adenovirus, che tu hai fatto, adenovirus, quindi non mRNA, ma adenovirus, sia nell'ordine di 0,8 ogni 100.000. Okay?
Quindi metà, quindi però intervalli di confidenza,
è lì vicino. Io trovo che l'argomento utilizzato da Feltri sia delirante, cioè il fatto di dire: se tu hai 20 anni, devi aggiungerti il fatto che tu fai quel vaccino per il bene comune. Ora io avrei voluto vedere,
vale
a 20
per
anni,
tutti.
A parte che vale per tutti.
Non vale solo per quello di 20 anni, vale per quello di 30, 40, 50, 60, 70, 80. Però quella componente lì, tra l'altro, il crescere il numero di persone che l'hanno fatto diventa secondario. Ed è comunque, il punto non è quello. Il punto è che l'analisi statistica di rischio di costi-benefici andrebbe fatta da persone competenti.
Certo, certo.
Visto che abbiamo uno Stato, in teoria, che dovrebbe svolgere queste funzioni di garanzia, andrebbe fatta. Io mi aspetterei uno studio, un comunicato chiaro dal Ministero della Sanità.
Assolutamente.
Che, scusate, ho fatto cadere una
Abbiamo fatto danni.
Ho fatto un danno toccando il tavolo. Basta. Non voglio vedere giornalisti incompetenti che fanno del moralismo generazionale su queste cose qua, perché quello è dannoso, quella
certo.
È guerra civile, quello è colpevolizzare persone senza alcuna base ed aumentare il conflitto sociale,
la tensione sociale,
aumentare la confusione quando proprio non ce n'è bisogno.
Anche perché questo discorso si innesta in una storia ben precisa. Quante volte l'abbiamo detto, il nostro è un paese in cui letteralmente c'è stato un conflitto generazionale alimentato da chi voleva mantenere privilegi, soprattutto legati magari a quei privilegi sviluppati negli anni 70-80, e che oggi diventano dannosi per le persone giovani, impedendo loro di trovare un lavoro decente, di avere un sistema previdenziale sostenibile, via dicendo, e quindi un debito che peraltro in questi due anni è esploso in una maniera. Ma tu hai visto il confronto dell'aumento del debito pubblico fra Italia e gli altri paesi comunque colpiti da coronavirus? Abbiamo avuto una crescita, un'esplosione incredibile, da un certo punto di vista irragionevole,
assolutamente,
con tutti
come
bonus,
noi
bonus,
dicevamo l'anno scorso.
Esatto. E quindi
e tutto
vai
questo
a
è a carico delle generazioni future,
certo,
e dei
certo,
giovani presenti,
certo,
c'è poco da fare.
È certo, quindi questo discorso va a innestarsi in quella che dal mio punto di vista è una visione culturale del giovane. Cioè, oggi noi in Italia quell'intellettualismo morboso pauroso, ammuffito, terrificante, come potrei dire, moralista e via dicendo, vede il giovane letteralmente come o una vacca da mungere, ma non solo, una vacca da mungere che deve obbedire, abbassare la testa e starsene buona.
Un cialtrone da colpevolizzare.
Esatto, appena il giovane fa qualcosa che contraddice la Weltanschauung di questi grandi guru della vita umana, allora va mortificato, certo. Va preso e gli si dice che è colpa sua se ci saranno degli aumenti dei contagi e che dovrebbe sacrificarsi, anche se, lo ribadisco, oggi, perché sul discorso vaccini sarebbe ragionevole se noi in Italia avessimo soltanto AstraZeneca, soltanto Johnson & Johnson, ma noi oggi abbiamo delle alternative. Oggi tu hai un surplus di vaccini Pfizer e quindi è giusto che un ragazzo, una ragazza prima dei 30 anni usi i vaccini a
mRNA. Dire, questo è un consiglio al generale Figliuolo e anche al primo ministro Draghi. Signori, c'è una tale abbondanza a questo punto di offerta vaccinale, come tra l'altro da queste fonti, sia di Riccardo che mia, a suo tempo, quando 2-3 mesi fa cominciarono a sparare i soliti sinistri, lo stesso mondo che oggi colpevolizza i giovani, no? Inventandosi che la scarsezza sarebbe durata, bisognava abolire i brevetti, eccetera, eccetera, tutte cazzate temporanee, come avevamo detto, guardate che l'offerta, quando arriverà a maggio, sarà superiore alla domanda. Infatti lo è.
Infatti lo
bene,
è.
Allora, se persino negli Stati Uniti, io me lo sono appena fatto, me lo posso scegliere.
Ma sì, certo.
D'accordo? Quindi si tratta, generale Figliuolo, di gestire la cosa in maniera tale che le persone abbiano la libertà di scegliersi che vaccino fanno in consultazione magari con il loro medico, esattamente come ho fatto io. Gli ho chiesto ai miei amici medici, mi sono consultato, ho detto io ho avuto il Covid, bla bla bla, secondo voi Johnson & Johnson va bene? Va benissimo, per te è adatto, tranquillo, una dose sola, non c'è bisogno del richiamo, tanto probabilmente hai anticorpi in abbondanza, verificato, fine. Non è così difficile, e visto che a sto punto la fase, diciamo, drammatica dell'emergenza è palesemente sotto controllo anche in Italia, questo non vuol dire che non ritornerà, però si può, come dire, prendersi quelle 2 settimane, no? Quello slowdown provato, che si può far meglio di Arcuri, infinitamente meglio, e messo in sicurezza la parte difficile della popolazione, possiamo mettere in piedi una campagna vaccinale che garantisca, no? La responsabilità individuale, e che continui a far vaccinare la gente senza creare queste situazioni, sì, che poi rischiano di essere alimentazione dell'antivax, perché se, certo, tu mi imponi per forza, certo, una cosa in cui io ho percezione di rischio e non mi dà informazione sufficiente a sentirmi protetto, io irrazionalmente magari reagisco dicendo non lo voglio.
E se l'unico discorso che senti è che un ragazzo, una ragazza di 25 anni è egoista, se non si, sì, fa il vaccino AstraZeneca e mette a repentaglio l'immunità di gregge, tu stai di fatto colpevolizzando e quindi aumentando quella tensione sociale. In realtà qui il grande effetto boomerang, dal mio punto di vista, ce l'avrà in buona parte anche la comunicazione scientifica, che incredibilmente negli ultimi 2 mesi ha fatto di peggio rispetto ai periodi precedenti, ed era veramente difficile fare di peggio, creando una confusione ancora più immane. E in realtà io questa cosa io la voglio dire, perché non so come la pensi tu, ma a 25 anni, di fronte a un rischio, diciamo così, assimilabile derivante dal contagio Covid o dall'uso di vaccini adenovirus, l'argomento ma tu lo fai perché ti sacrifichi per la collettività è un buon argomento, è folle, non è il modo.
Folle,
di...
specialmente quando lo fai a quella categoria sociale, quel gruppo sociale a cui in questi mesi hai creato gravissimi danni,
esatto,
gli hai distrutto il mercato del lavoro, gli hai distrutto 1 anno e mezzo di scuola, sono le persone che più hanno bisogno di vivere all'aperto, di muoversi, di interagire. Signori miei, è inutile non volerlo riconoscere, a 20 anni, a 16, a 15, maschio o femmina che tu sia, a 24, il socializzare, il relazionarsi ai coetanei più o meno, al gruppo, è essenziale alla stabilità psicologica, perché nella stessa misura in cui, no, questi qua colpevolizzano i giovani, poi abbiamo le gaie tortore che prima te li bloccano perché vanno per mano in pubblico, no?
Okay.
E poi adesso si mettono a predicare, oh mio Dio, ci sono i drammi psicologici e psichiatri fra i giovani. E per forza, ma cosa vi dovete aspettare, cialtroni? Cioè, siete degli ipocriti allucinanti. Quindi c'è un gruppo di alcuni milioni di persone che hanno obiettivamente sofferto più di altri sul piano psicologico. Colpevolizzarli vuol dire semplicemente garantire che la loro reazione nelle parti più estreme sarà
irrazionale.
E sono io, mi domando, questa gente che fa questi giornali, ho capito che sono i click, ho capito che è la vendita, ma siete a un livello di cinismo, caro Stefano Feltri, caro Beppe Severgnini, e sono sicuro che ce ne saranno degli altri che non ho letto ma avranno detto cose simili, che fa spavento. Se voi siete gli intellettuali pubblici, se voi siete i matrapensè, se voi siete quelli che dovrebbero spiegarci come vivere, mi fate paura. E anche un po' di pena, perché c'è molta ignoranza in tutto questo. C'è molta ignoranza, non c'è solo egoismo e cinismo alla caccia del chicco, c'è proprio un livello di ignoranza analitica di quello che succede nel corpo sociale che fa impressione.
Che non capisci se è disonestà intellettuale o proprio se ignoranza totale, perché io certe posizioni...
Se lo stomaco, no? Cioè, siccome ti arrabbi...
Sono sempre che ci sia una psicopatia assolutamente diffusa in questi ambiti qua, che viene avallata dal corpo sociale, politico e moltiplicata, perché io non...
Cioè,
è che io non riesco a mettermi nei panni di qualcuno così tanto intellettualmente disonesto, è questo il fatto. Quindi
come
devo
tu posso scrivere editoriali del genere con quella visibilità che hai? Con accuse di questo tipo a me fa.
Aggiungo a questo, perché ieri è successa una cosa divertente. Michele è andato in full berserk con dei tweet su Stefano Feltri. Io ci sono andato in coda condividendo l'articolo di Feltri e dicendo, visto che lui ti ha risposto, dicendo
anzi, i miei toni.
I tuoi toni ti squalificano.
Ma che mi squalifica? Ma ho detto quella verità. Ha lavorato per una decina d'anni al servizio di Travaglio, ha fatto carriera al servizio di Travaglio, un giornale che diffonde progressivamente balle, che ha difeso un regime orrendo, adesso ha cambiato completamente bandana, è andato a lavorare per un altro padrone, il quale, mi dispiace, non ha titoli per essere, come dire, Carlo De Benedetti. È un personaggio perlomeno ambiguo, a mio avviso, e economicamente non salutare, mi dispiace. E tra l'altro è un imprenditore, un signore ricco, che continuamente, dai tempi di Repubblica, utilizza la stampa di informazione per sue, come dire, battaglie ideologiche e politiche, che vanno viste per quel che sono. Sono le battaglie di un signore ricco che vuole influenzare l'opinione pubblica, piaccia o meno.
Certo,
okay?
Certo.
Quindi è inutile che, cioè, i miei toni descrivono la realtà. Ti offendi perché racconto la tua vita in pubblico, la tua vita professionale è pubblica, caro Stefano Feltri.
Non so questo.
Venga a dare a me i giudizi che qualità di intellettuale sono, quando avrai la vita intellettuale che ho avuto io, ne riparliamo.
No, esatto, e questo è importante, cioè, nel senso, smettiamolo. Io lo dico anche alle persone che hanno risposto su Twitter, che mi hanno scritto dicendo ma tu parli dei contenuti Feltri, ma i toni di Boldrin, ma non rompete i coglioni sui toni. Due, ma non sono mai i toni che squalificano, sono i contenuti che squalificano. Quindi smettiamola con sta cosa che bisogna essere ben educati. No, io nei confronti di certi deliri, come quelli di Feltri, come quelli di Severgnini, non mi sento necessitato alla buona educazione, perché la buona educazione è quella sì che si guadagna, non la libertà. La libertà non te la guadagni, la libertà ce l'hai e qualcuno te la può togliere. La buona educazione, il rispetto invece, quello sì che si guadagna. E com'è che si guadagna? Parlando con cognizione di causa, dicendo cose sensate, altrimenti no che non sono ben educato, no che non uso parole dolci, no cazzo, perché stai facendo dei danni e sei una persona che sta facendo del male alle altre persone.
Il mio tweet poi diceva, allora capiamoci, poi uno che, avete visto i toni, i contenuti, le frasi, le parole utilizzate dal Fatto Quotidiano praticamente da quando esiste?
Fuori di testa.
Cioè, un giornale dove la gente viene chiamata di tutto. Ha un direttore che è stato condannato 11 volte per diffamazione, 11 volte, che vuol dire che per 11 volte almeno 11 volte, è stato provato oltre ogni ombra di dubbio che ha scritto un articolo falso, accusando qualcuno di reati e di atti gravi, dove che erano platealmente falsi. Okay? E guardate che questo si può fare, si può diffamare, anche utilizzando le parole non cazzo, culo e cose di questo tipo, parole apparentemente ben educate, e si può fare una violenza, no?
Quindi, certo.
Uno che viene da una carriera di violenza giornalistica quotidiana, continua. Bene, il mio tweet diceva, ma Stefano Feltri fa anche le ramanzine moralistiche ai giovani che non si sacrificano abbastanza? Che tono! Non si vergogna mai, perché si deve vergognarsi, a spacciare moralismo ideologico, tale era, a suon di pompose balle, perché erano balle quelle che scriveva, l'analisi costi-benefici, perché c'è una frase all'inizio che è folle sui costi-benefici, veramente di una ignoranza, da chi l'ha presa? Da Travaglio o dal nuovo padrone? Cosa c'è? Ho solo descritto i fatti. Quali toni? Hai degli argomenti? Vienimeli a portare.
Certo.
E questo è il problema che sta succedendo. Questi guru, e ne abbiamo menzionati due oggi, io ho aggiunto Claudio Alloggio, perché sono sicuro che scriverà presto una cosa del genere e ce ne saranno degli altri. Sono sicuro che altri, io non leggo
più. Io ho paura
più
di fare la rassegna stampa domani mattina.
Sono sicuro che ci sarà un Fubini. Sono uno di questi guru del potere che saranno una Mirta Merlino, non lo so, questi, quello di Piazza Pulita, sì, eccetera, i quali da sempre ormai, ma negli ultimi 15 mesi in maniera paradossale, rifiutano ogni pubblico dibattito, ma non solo con me, che sono quello brutto e cattivo perché li incastro, ma anche da gente che, come dire, addirittura glissa, da un Alberto Bisin che mi dice: cazzo, intanto devo cancellare i tweet perché mi sono imposto che voglio essere gentile anche con gli stronzi. Bravo Alberto, beato lui, lui sa che io non sono d'accordo, me l'ha insegnato lui anni fa, è lui quello che per primo ha teorizzato quando mi ha fatto NFL, dice: senti un po', scriviamo come mangiamo, con le mani, e cioè parliamo esplicitamente. Io continuo con quella regola che a me io ritengo salutare. Ma comunque, signori miei, avete degli argomenti? Perché in realtà tutto questo bon ton è semplicemente perché non avete argomenti, perché sapete di raccontare balle, sapete di manipolare i fatti, sapete di giocare con la logica, come dire, contorcendola. È per quello che non sopportate il dibattito pubblico, per quello. È quello il punto.
È così. È
questo
così.
Paese, e chi ascolta Rick, glielo dico, ragazzi, dovete fare uno sforzo sistematico di reimporre che si dibatta pubblicamente. Questo Paese ha perso il dibattito pubblico, i fatti. Ormai lo spazio pubblico è dominato da una cinquantina di guru che in realtà ripetono ciò che i padroni del vapore dell'informazione vogliono sentirsi dire, e il dibattito pubblico, infatti, sono spariti.
Sì, sì, assolutamente. Spariti. Non ci sono più scambi, non ci sono più discussioni, non c'è più
discussione,
niente.
Ognuno che, quando gli dici: hai detto una cosa falsa, confrontiamoci sui numeri, no, perché tu sei aggressivo, perché tu sei, dici idiota. No, non ti ho detto idiota, l'idiota lo dico agli anonimi tipicamente, no? Tra l'altro mi abito a dire l'idiota anonimo, lo chiamo idiota anonimo, se è idiota anonimo io come cazzo posso chiamarlo? Mario Rossi si chiama idiota anonimo. No, davvero, è essenziale perché c'è la sparizione del dibattito, non si confronta più. Io vorrei che questa gente avesse il coraggio di confrontarsi.
No, invece no, invece no. E quindi ecco, niente, questi editoriali, io credo che questa settimana ne vedremo altre delle belle, quindi insomma sarà una settimana...
Ma invece c'è bisogno che invece le persone, diciamo così, giovani,
certo,
reagiscano.
Certo. Bisogna reagire.
Reimpongano, e smettete di reagire anche irrazionalmente, lasciate che ve lo dica così da vecchiotto, se volete, da 65 anni. Io trovo che l'abitudine che c'è nell'ambiente questo, di canzonare, di risolvere tutto con una battuta, di reagire all'aggressione moralistica, no, del Severgnini con
il passivo aggressivo,
sì,
il
con
meme,
la battuta e basta, certo. Vada bene per sfogarsi, ma non vada bene per cercare di ricondurre il dibattito su un terreno ragionevole. Credo che ci sia un bisogno proprio dal cosiddetto pubblico, non solo da quelli che si registrano parlando come Riccardo e io, ma anche da chi ascolta, di fare uno sforzo di pressione, di richiesta di dibattito esplicito, di confronto sui fatti. Perché questo è completamente saltato.
Assolutamente.
Completamente saltato.
Assolutamente. Ritornare a fare l'agorà,
sì,
nelle piazze.
Sì, sì, sì.
In televisione,
tu,
sul web.
Sì, sì, no, certo. Non certo. È tutto noi a ciò che pensa.
Bravo, bravo, bravo.
No, no, ma guarda, adesso io seriamente non lo faccio.
È così, è così.
C'è una mancanza, ormai il Paese, sempre di più, nel dibattito pubblico stiamo rinunciando, e questo è funzionare al potere, a pensare.
Sì,
a
sì,
pensare,
certo,
a dibattere, a pensare a voce alta, anche a correggerci, a scoprire che uno mi ha mostrato un dato che non conoscevo e devo aggiustare il mio tiro,
certo,
no? Come questo che mi ha mostrato i dati appunto del rischio di trombosi versus vaccino. A me ha sorpreso che la percentuale sia così alta. Io quando l'ho sospeso la prima volta AstraZeneca, i dati che avevo visto dicevano che era una follia.
Sono d'accordo. Una follia. Adesso invece si può cambiare idea, sono stato io stavolta.
Quindi chiediamolo, cioè io occorre, mi rendo conto che nei talk show, che nelle cose di moda non succederà, ma specialmente le giovani generazioni hanno un enorme bisogno che si ritorni a un dibattito pubblico.
Perché i fatti vengono solo fuori con il dibattito, non c'è niente da fare. E nel linguaggio non basta la storia, non basta la versione di uno. È per quello che io, a me non piacciono tanto i dibattiti all'americana, in cui tutti hanno lo spazio per... A me piace che ci sia lo scambio, invece, in cui tu,
certo,
vieni anche interrotto. Se dici una stronzata vieni interrotto e ti vieni messo di fronte a quello che c'è. E sì, manca quella roba lì. Bisogna tornare a chiederla, assolutamente.
Sì, sì, perché altrimenti domineranno questi moralismi folli, inutili, dannosissimi. E...
Già.
Basta.
E quindi niente. Beh, intanto bene averla fatta di persona.
Avete visto, siamo qua.
Siamo qua.
Ci ho anche perso la voce perché ho avuto la pessima idea di fumare 3 sigarette ieri sera dopo 7 mesi che non fumo.
Bravo.
Non si ripeterà.
Complimenti.
Non si ripeterà.
Bene, bene.
La voce bassa. Io siamo qua, belli vaccinati, non c'è problema.
No, io domani mattina.
Ah, non siamo
vaccinati. Io domani mattina, no, io ho fatto il tampone.
Vabbè, comunque
ho fatto il tampone,
anche io ne ho fatti 3 per prendere l'aereo, tamponato 3 volte, ammalato una, vaccinato con full time, più...
Bacio con la bocca, quindi?
Ma,
non a video, dopo.
Quando si rasa, mi ha detto che dopo si rasa.
Come no, io non mi raserò mai
e
più.
E allora bacio con la bocca, ti scordi. Giusto?
Che pregiudizievole.
Bene,
bene, bene, bene.
Va bene.
Grazie a tutti per aver seguito. Grazie. Come sempre, condividete, fate quello che sapete e ricordatevi che...
È proprio vero. Guardate, non solo non è noia, ma è molto utile ciò che pensa e ciò che dibatte.
Ciao a tutti.
Ciao.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.